Oggi 23 settembre, prima commissione dedicata alla salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, tariffa Tari, proroga patti parasociali AIMAC ERA, permesso di costruire in deroga Silo Formentini, finalizzato la modifica di destinazione d'uso di locali da adibire a sede di filiale bancaria. Sono presenti la dottoressa Pavesi, la signora Goldoni, il sindaco Luisa Turci, Sauro Benzi, Fabri Mauro e Ferrarese Andrea. Diamo inizio alla seduta, passo la parola al sindaco.
Allora, buonasera. In premessa una specifica, non c'è l'assessore al bilancio, quindi io mi faccio carico questa sera di illustrare la proposta di delibera per gli equilibri di bilancio, perché l'assessore è assente, giustificatissima, e quindi stasera procede in questo modo. Io volevo fare una brevissima premessa di questo genere. Noi abbiamo approvato il bilancio di previsione 2014 in gennaio di quest'anno per avere la possibilità di agire e non trovarci, sappiamo tutti le emergenze, le difficoltà nelle quali ancora ci muoviamo, e quindi di evitare l'esercizio provvisorio. Avendo fatto questa scelta, in quella sede abbiamo confermato le entrate per trasferimenti e tributarie uguali a quelle del 2013. Consapevoli che nel corso dell'anno, per tutte anche le movimentazioni normative che erano già nell'aria, sicuramente avremmo dovuto fare degli interventi di modifiche e di variazione. Durante il 2014 sono stati monitorati gli andamenti finanziari, sono state verificate costantemente tutte le operazioni per il rispetto del patto di stabilità. E abbiamo preso atto, come risulta anche dai documenti che abbiamo inviato, che il Ministero ha comunicato con ritardi sui quali non faccio commenti, gli importi del fondo sperimentale comunale, che sono naturalmente modificate in corso d'anno e che ci hanno portato, come vedremo, a modificare anche gli importi, quindi a rimettere il bilancio a settembre nella condizione di equilibrio, come risulta anche dagli atti, dai documenti che andremo a vedere questa sera. Ma siamo partiti, ci ho tenuto a confermare e a ricordare che siamo partiti da quella situazione, sapendo che nel corso dell'anno sarebbero arrivate delle modifiche. Quindi io partirei dal documento che è stato consegnato, bilancio di previsione per esercizio 2014, ricognizione dello stato dei programmi, partendo da pagina 3, dove si entra nel merito del riepilogo generale delle uscite, competenza 2014, per poi passare seguire con tutte le modifiche che vengono fatte per l'equilibrio. Dal confronto allegato questo. Questo allegato E. Da pagina 3, io non sto a leggere le cifre perché l'avete avuto in tempo, ma alcune sottolineature alle quali facevo riferimento anche prima. La prima è quello che dal confronto di queste tabelle emerge che il bilancio di parte corrente si chiude con un disavanzo previsto di 408.000 euro per la parte di competenza, che naturalmente viene riequilibrato, come si fa sempre, con la gestione dei residui. Quindi questo è lo sbilancio di competenza, che anche negli anni precedenti aveva questo tipo di impronta, ma naturalmente con i residui viene riequilibrato. La tardiva comunicazione che dicevo prima del Ministero degli Interni per il Fondo di Solidarietà Comunale ha portato, come vedete, rispetto alle previsioni di bilancio che avevamo, a quello comunicato, una differenza in meno per l'anno 2014 di 344.218 euro. Abbiamo quantificato la quota di gettito IMU che alimenta il fondo e che l'Agenzia delle Entrate trattiene direttamente sui versamenti del contributi. Quindi vedete anche in questo caso che abbiamo per il 2014 invece 16.045 euro, diciamo, di buono, nel senso che avevamo previsto meno, invece abbiamo 16.000 euro in più che rimangono. Abbiamo dovuto intervenire anche sulla previsione del gettito di addizionale comunale IRPEF, perché avevamo previsto inizialmente 602.000 euro, la previsione assestata di 320.000 euro. La riduzione di varie poste di bilancio registrate alla data di settembre nelle previsioni dei vari uffici per un ammontare di circa 180.000 euro. Quando prima ho specificato che il bilancio è stato monitorato è perché mano a mano che si verificavano degli eventi positivi o negativi abbiamo lavorato perché anche gli uffici, quindi i responsabili, via via tenessero conto di queste modifiche andando a rivedere sempre quelli che erano gli impegni che si potevano adottare, quelli invece che erano da rimandare, perché poi il bilancio purtroppo in questi anni si gestisce in questo modo. L'impossibilità di effettuare qualsiasi valutazione sul gettito TASI, perché come ricordiamo, avendo approvato la TASI in una certa data, direi giugno se non ricordo male, la prima rata si versa in ottobre, per cui non siamo in grado di dire quanto sarà, quindi abbiamo mantenuto la stima. Tutti questi elementi negativi non sono stati sufficientemente compensati da variazioni positive registrate fino ad ora. La più significative si possono riassumere nell'incremento del gettito IMU rispetto a quanto previsto in sede di approvazione di bilancio per 350.000 euro. Prima vi ho detto le parti negative, adesso le parti positive. L'incremento dei dividendi AIMAG per il nostro comune in più rispetto al preventivato per 42.000 euro. L'anno 2013 per AIMAG è stato un anno molto positivo, per cui sono riusciti ad incrementare i dividendi ai comuni in quanto l'utile è aumentato nel 2013 rispetto al 2012. Abbiamo avuto un incremento di 24.500 euro del servizio gestione del territorio derivanti da maggiori fitti attivi. Questi sono i gestori di telefonia, i quali pur avendoci richiesto e ottenuto, perché l'hanno fatto con tutti i comuni, una riduzione dei fitti che pagano, si sono resi disponibili ad anticipare per 3 o 4 anni il pagamento in un'unica soluzione. Per cui questo ci ha portato oggi, come dire, a godere di queste entrate, poi negli anni successivi avremo uno stop, ma è stata un po' una compensazione che abbiamo chiesto rispetto al fatto che tutti i gestori in tutti i comuni hanno chiesto di diminuire i fitti, anche perché la legge consente loro, diversamente dall'inizio, di avere in un'unica postazione tutti i gestori, per cui diventa e possono anche, se diciamo i comuni se dicono di no, loro si rivolgono a un privato, pochi o tanti che siano i soldi li danno a un privato, per cui ci premeva tenere questo tipo di entrata seppure diminuita. Poi abbiamo un incremento di 7.500 euro derivanti da proventi specifici dei diritti di segreteria, di ricerche e di visure, sempre per l'ufficio territorio. L'incremento negli introiti previsti dal servizio cultura per 21.000 euro derivanti da maggiori trasferimenti dalla regione. Tale maggiore entrata è stata in parte compensata da maggiori spese che sono collegate, quindi sono delle partite di giro, la regione ci finanzia dei progetti che poi spendiamo dall'altra parte. L'incremento di 30.000 euro circa nel servizio affari generali che deriva dalla copertura degli dai proventi degli immobili comunali ceduti in locazione, che anche questo è una partita di giro, perché questo è l'affitto che noi paghiamo da una parte a Copestense e poi ci rientra perché ce lo paga l'ASL per i locali dove c'è la Casa della Salute, quindi è una partita di giro. Accanto a questi specifici introiti, gli uffici hanno in molti casi confermato le previsioni di bilancio, ad esempio gli introiti legati al servizio cimiteriale. Le spese sono state pesantemente penalizzate dalle modifiche apportate alla quota che alimenti il fondo sperimentale comunale trattenuto dal gettito IMU, quello che dicevamo prima, per circa 82.000 euro. Abbiamo ritenuto necessario adottare un riesame più attento delle previsioni di spesa. A questo riguardo si è provveduto a congelare in tutti i servizi parte delle somme non ancora impegnate, il ragionamento che facevamo prima. Nell'andare a fare manutenzione continua al bilancio abbiamo congelato quelle spese non considerate prioritarie, o quantomeno non le abbiamo fatte, perché le facciamo mano a mano che si verificano delle entrate positive. Quindi si viaggia un pochino a vista in questo senso, per la grande incertezza che si ha sulle entrate. Noi dobbiamo sempre tenere conto che le entrate cospicue o quantomeno significative che avevamo per le concessioni edilizie, per i permessi di costruire, non li abbiamo più, ma abbiamo solo delle entrate da sanatorie, e questo è per il nostro bilancio è assolutamente un fatto negativo, perché ci impedisce e ci vieta di intervenire su degli ambiti che invece ci interessano molto, come ad esempio quella quota che veniva destinata anche alle opere pubbliche. Quindi questa cosa è una roba che per i prossimi anni l'avremo sempre così, perché tutta la ricostruzione è a costo zero. Poi abbiamo ridotto per il servizio manutentivo e lavori pubblici complessivamente 74.000 euro, di cui 39.000 euro per contributi a società sportive. Servizi affari generali sono stati ridotti di circa 9.000 euro in vari capitoli, l'ufficio cultura di 13.000 euro e il servizio economico e finanziario sono stati ridotti i trasferimenti all'Unione Terre d'Argine a seguito dell'applicazione degli avanzi per 140.000 euro. Abbiamo usato gli avanzi degli anni precedenti. Analizzando ulteriormente, ecco, poi dopo qui c'è l'indicizzazione delle entrate e delle spese che vi avrete letto e che quindi vi faccio grazia di questa roba qua. Così come per l'indicizzazione della parte in conto capitale con una percentuale che si attesta che superi il 100%. Io volevo fare un inciso che è anche scritto qua. Noi in conto capitale si chiude con un saldo positivo di 139.000 euro, che sono risorse da destinare ai progetti inclusi nel bilancio 2014, per cui dovremo ancora decidere le priorità. Quindi questa è un'entrata che si è realizzata in più e su questo decideremo su quali voci intervenire rispetto a quelle che, diciamo, sono le necessità da andare alla fine dell'anno. L'obiettivo del patto di stabilità 2014 è di 3.495.000 e grazie alla cessione di spazi finanziari alla Regione nel corso dell'anno scorso per 4 milioni di euro. Voi sapete, se vi ricordate, che abbiamo ceduto del patto, cosa che abbiamo fatto per 750.000 euro anche per l'anno 2014 e la Regione ce lo restituisce l'anno successivo. L'accertamento dei residui, avete visto e faccio notare che dal confronto delle precedenti tabelle emerge il bilancio di parte corrente che si chiude con un avanzo previsto di 409.000 euro. Abbiamo fatto pulizia dei residui più vecchi, diciamo, e lo vedete a pagina 7, sono stati eliminati circa 414.000 euro di residui passivi, quindi anche perché dal 2015 cambieranno le regole del bilancio, i residui non ci saranno più, quindi è un'operazione che bisogna che facciamo per allinearci con quello che saranno le nuove regole del bilancio dal 2015. Mentre sul fronte delle entrate le variazioni in incremento più significative rispetto ai valori accertati riguardano il gettito di alcune entrate tributarie dell'addizionale comunale IRPEF e dell'IMU per l'anno in sede di rendiconto 2013 per un importo di 83.000 euro. Tali maggiori entrate sono state poi compensate da una riduzione delle stesse poste per 55.000. I residui attivi per anno di provenienza sono nella tabella numero 8, dove si evidenziano tutte le differenze nei vari anni dal 2008 fino al 2013, mentre nell'ultima parte del documento mettiamo in evidenza il fatto che il Comune di Novi non è né in dissesto né in situazione deficitaria. L'indebitamento, il limite dell'indebitamento gradualmente ridotto nel corso degli anni, da ultimo fissato all'8% a decorre dal 2012, quindi noi in questi anni abbiamo via via ridotto l'indebitamento perché non abbiamo contratto altri debiti, quindi stiamo riducendo l'indebitamento, con la parentesi per quanto riguarda i mutui contratti negli anni passati con la Cassa Depositi e Prestiti, dopo il sisma sapete che c'è il congelamento del pagamento almeno fino a tutto il 2014, poi dopo vedremo se nel 2015 riotterremo ancora questo congelamento. La cosa che aggiungo, che sembra che passi in sede governativa, è che nel momento in cui ricominceremo a pagare, diversamente da quello che avevano detto all'inizio, spalmeranno gli anni che sono stati sospesi su tutte le annualità e non subito, perché la cosa grave era che sembrava che nel primo anno in cui si ricominciava a pagare ci fosse tutto, il che metteva i comuni in una situazione ingestibile. Questo concetto di, come dire, di dare una progressione nel tempo al pagamento degli anni che sono stati bloccati, sembra che passi, anche perché ci vuole una norma, perché adesso non esiste. Non abbiamo debiti fuori bilancio, come potete immaginare la liquidità è buona, perché con i trasferimenti che ci vengono dalla regione per la ricostruzione, che sono più veloci dei tempi di ricostruzione, quindi facciamo in tempo ad avere una buona liquidità intanto che si procede con i progetti, la ricostruzione, quindi non siamo andati in anticipazione di cassa. In conclusione, allo stato attuale si ritiene che in generale il bilancio del Comune di Novi possa ritenersi sostanzialmente in equilibrio. C'è anche il parere del revisore che dice la stessa cosa. Naturalmente è un bilancio che, come tutti gli anni, come dire, è un bilancio che è sempre un po' faticoso, ma questo è una cosa alla quale noi siamo abbastanza abituati. Prima di dare la parola a voi volevo anche dirvi le variazioni di bilancio che sono conseguenti alle operazioni di salvaguardia degli equilibri. La proposta di variazione contiene incrementi del bilancio sia della parte corrente per 36.500 euro, sia in parte in conto capitale per 52.984. Per la parte corrente 35.000 euro derivanti da maggiori entrate e spese riferite alle prossime elezioni regionali. Voi sapete che andiamo a votare, quindi ci sono le variazioni per le elezioni regionali che comunque ci verranno, sono entrate e uscite, quindi queste ci vengono riconosciute. E 1.500 euro derivanti da maggiori entrate regionali vincolate al finanziamento del progetto Guadagnare in Salute Adolescenza, che è un progetto della Regione al quale aderiamo anche noi. Per la parte in conto capitale, 2.184.000 euro derivanti da maggiore entrate, scusate, 2 milioni magari, 2.184, ormai siamo abituati ai milioni, da maggiori entrate a titolo di donazioni di privati e interamente destinate al finanziamento di progetti di ristrutturazione impianti sportivi. Noi ogni volta arrivano ancora alcune cose e quindi li destiniamo mano a mano a quello che il donante decide, ha scelto di destinare. 35.000 euro per maggiori entrate assegnati dalla Regione per la realizzazione di opere provvisionali nell'impianto sportivo di Rovereto, si tratta dell'acconto del 5% del costo complessivo. Voi sapete che per la ricostruzione, quando la Regione ci approva i progetti e anche l'importo stimato, e ci riconosce per poter cominciare con la progettazione un 5% dell'ammontare dell'importo che la Regione ha approvato per quel progetto, per cui questo è il 5% della ricostruzione per il centro sportivo di Rovereto e 15.800 euro derivanti da maggiori oneri di urbanizzazione interamente destinati al completamento della nuova struttura Pallarotteri realizzata a Sant'Antonio. Noi abbiamo sul Pallarotteri dobbiamo mettere il fotovoltaico e fare la recinzione e finirlo. Allora 3.000 rotti euro è stata una donazione fatta dal comune di Castelvetro con un comune gemellato francese che ha raccolto i fondi dalla Francia e li abbiamo destinati d'accordo con loro al fotovoltaico del Pallarotteri. Non erano sufficienti, quindi abbiamo aggiunto quello che manca, che sono i 15.800. Poi abbiamo lo storno di bilancio. La proposta di storno di bilancio contiene modifiche sia nella parte entrata per 247.000 euro che nella parte spesa per 205.500. Nella parte entrata si è provveduto ad una riduzione a seguito della ridefinizione dell'ammontare del fondo per l'anno 2014 pari a 135.000 euro compensato dai seguenti maggiori introiti: 7.000 euro di diritti segreti del servizio territorio, 23.500 di fitti attivi, quelli che vi dicevo prima della telefonia. 1.500 sono la telefonia e quelli che dicevamo prima per l'ex COP. 1.500 diritti di ricerca e visure, 41.573 altri contributi dallo Stato relativi al gettito IMU, in particolare il contributo compensativo IMU su immobili comunali, perché anche gli immobili comunali pagano l'IMU, quindi dato che l'IMU sugli edifici che sono destinati, qui ho la parola, destinati diversamente, come destinazione non abitazione, vengono trattenuti direttamente dallo Stato. A un certo punto lo Stato ha riconosciuto che gli edifici di proprietà pubblica non devono pagare l'IMU, quindi ci ha riversato questo importo che corrisponde ai 41.573, perché se li era trattenuti, non so se ricordate questa cosa abnorme, era questo. Allora, nella legge sull'IMU, no, li hanno, cioè noi non abbiamo pagato, se li sono trattenuti dai versamenti IMU delle imprese, per i capannoni, diciamo. Hanno fatto il conto anche dell'IMU che i comuni dovevano pagare sui loro immobili. Poi hanno capito che non era il caso che i comuni pagassero l'IMU sui loro immobili, quindi ce li hanno ritornati. Quindi d'ora in avanti non pagheremo più l'IMU sui nostri immobili. Per 20.000 euro di maggiore introito previsto a fronte del nuovo tributo TASI e 42.2 per maggiori dividendi, quelli che dicevamo prima, distribuiti da AIMAG nel corso del 2014. A seguito dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2014, si è provveduto a diminuire l'introito di tale incasso proveniente dagli utenti, compensandolo con un maggiore trasferimento dalla Regione per 64.927 euro, a seguito dell'inagibilità di immobili per il sisma, e per 45.315 con un rimborso da AIMAG di spese legate alla gestione della TARI, ad un incremento di 1.000 euro dell'introito da diritti di notifica provenienti da enti diversi, compensato da una minore entrata di diritti di segreteria del Servizio Affari Generali. Nella parte spesa si è provveduto per 32.587 ad incrementare la somma prevista nel bilancio 2014 a copertura dei costi sostenuti dal Comune per il servizio raccolta rifiuti urbani, interamente compensato da una riduzione dei contributi previsti per le società sportive. 82.122 ad incrementare lo stanziamento previsto nel bilancio preventivo 2014 e destinato ad alimentare il fondo sperimentale per l'anno 2013-14, dato reso noto a metà luglio, quello che sempre dicevamo prima, compensato da un minor trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine. 88.722 euro ad una redistribuzione a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo dell'Unione delle Terre d'Argine e del trasferimento all'Unione stessa. Abbiamo rimesso a posto i capitoli in pratica. Per 1.800 euro ad incrementare i costi previsti nella manutenzione di impianti di illuminazione pubblica, compensandolo con una riduzione di pari importo dei costi di manutenzione dei mezzi di proprietà dell'ente, e per 300 euro i costi previsti nella spesa per conversazioni telefoniche dell'ufficio demografico, compensandoli con un pari riduzione dei costi di telefonia dell'ufficio di segreteria. Sì. Ma non l'avete mica ricevuto questo? Sì, è nella roba del Consiglio Comunale. Sì. Quella roba lì è nel Consiglio Comunale. Sì, sì, c'è tutto. Ce l'ha una coppia?
Cioè, fanno anche per me, non l'ho scaricato neppure, mi
sembrava. Quella roba lì, perché ne ho perché questa, diciamo, ho approfittato per parlarne anche stasera, anche se non avremmo fatto, sapete, per solo per questo una commissione, però visto che siamo qua.
C'è poca roba allora.
Sì, poca roba. Sì, adesso aspetta la Pavesi, perché può darsi che mi deve venire in aiuto,
Due domande veloci, giusto un attimo, per qualche dato in più. Tornando al dividendo AIMA, che 42.000 euro in più rispetto a quello previsto, il totale quindi risulta, se ci avete il dato a portata, altrimenti... Vabbè, anche grosso a spanne. Ok. Può essere, no. E voglio chiedere, dato che adesso come entrate abbiamo solo quelle sanatorie per la ricostruzione, immagino.
Dell'ufficio urbanistica,
Sì, e sono molto inferiori rispetto a quello che generalmente è l'introito degli oneri di urbanizzazione del Comune di Novi. Guarda un attimo se c'ho l'ultimo per la TARES, non so se farla adesso oppure dopo. Solo dal punto di vista della TARI, dal punto di vista delle cifre, del bilancio. Per capire bene il dato, 64.000 viene dalla regione, che più o meno come l'anno scorso per le case inagibili, giusto? Per l'aiuto. E 35.000 euro d'IMAG per... non mi ricordo.
Da un rimborso di anni di spese legate alla gestione della TARI.
Quindi viene rimborsato questa spesa qua perché ha avuto un'economia di scala, ma non l'ho ben capito come mai c'è questo ritorno, scusa. Sì, al massimo ripeto. No, c'è un'altra, ma adesso non la trovo. E per quanto riguarda la TASI invece, non si sa ancora quant'è bene l'importo definitivo, perché si presuppone che ad 16 ottobre magari c'è qualche casa che torna agibile? No? Ok. Ho finito per il momento.
Allora, per quello che riguarda la prima domanda, se non ricordo male, era quella degli oneri di urbanizzazione. Sì. Ecco, allora, gli oneri di urbanizzazione, ma già prima dal terremoto avevano subito una riduzione consistente. Adesso non ricordo bene gli anni, ma arrivavamo in media ogni anno sui 400, anche 500 mila euro. Quest'anno, se facciamo il confronto, abbiamo previsto nel bilancio 50.000 euro e in via prudenziale, ecco, anche perché non riuscivamo a prevedere esattamente altri importi. Quello che mano a mano andiamo a riscuotere, andiamo poi a fare le variazioni di bilancio, ecco perché questi piccoli importi che sono entrati con la variazione di bilancio che abbiamo visto prima. Quindi è un trend crescente dovuto un po' al sisma, anzi molto al sisma, ma anche forse all'andamento generale del mercato della costruzione, per quello che riguarda gli oneri, quindi. La TARI.
E la sanatoria invece?
La sanatoria è il tipo, ma è sempre nel gettito complessivo, cioè per me quando parlavo di oneri comprensivi di sanzioni, urbanizzazione primaria, urbanizzazione secondaria e costo di costruzione. Quindi li guardavo, dopo nello specifico non ho mai fatto statistiche più dettagliate, guardavo il gettito complessivo, ecco. Poi, per quello che riguarda la TARI, allora, voi sapete che la TARI è il tributo, insomma, che trova la sua copertura al 100% tra tariffe e i costi che sostiene l'ente. Nella nostra previsione di bilancio, come ricordava inizialmente il sindaco, avevamo riportato gli importi che erano stati rilevati nel corso del 2013 con il consuntivo. Perché ancora non avevamo né piano finanziario e non conoscevamo esattamente quello che poteva poi quantificarsi effettivamente. Quindi abbiamo fatto alcuni incontri, poi eventualmente la signora Ghidoni potrà essere più chiara per ricordare tutte le evoluzioni di questo tributo, e sarà in questo consiglio che verrà ridefinito il regolamento e quindi andremo ad approvare definitivamente la tariffa che ha visto una riduzione dell'introito a carattere e a ricaduta sull'utente, però la differenza è stata compensata da un riconoscimento della regione per il mancato gettito causa sisma che ha subito il comune di Novi di Modena di questo tributo. L'importo, se non ricordo male, è definitivo, che è stato certificato e poi trasmesso alla regione, è di 533.000 euro arrotondato, E quindi avevamo già previsto in bilancio come l'anno scorso la differenza 460.000 euro, e abbiamo quindi sistemato con la variazione sempre che è qui l'importo per compensare il mancato gettito dai contribuenti, compensato con il maggior riconoscimento richiesto poi alla regione. Per quello che riguarda la TASI è il primo anno di applicazione, e se vi ricordate c'è stata un'elaborazione di tariffe, c'è stata un po' una calibratura di questo nuovo tributo, e quindi quanto era stato riportato nel bilancio era stata una previsione. Lo sapremo esattamente e compiutamente, come ricordava anche il sindaco, quando, a fronte del primo acconto che i contribuenti verseranno, saremo in grado di verificare se i nostri importi inseriti in bilancio sono corrispondenti a quello, se appunto quello che versano i contribuenti, visto che è un primo acconto, lo raddoppieremo, faremo una prima stima di questo gettito e vedremo quindi se quanto indicato nel bilancio corrisponde alla attendibilità, quindi diciamo che sono tutti più o meno è questo, ecco.
Prima un chiarimento sul numero, le concessioni cimiteriali, sì. Che ho visto che nel piano di investimento erano previste per importi molto più esigui, e poi vedo che invece c'è un importo di 112.000 euro. Questa è una prima domanda.
Allora, le concessioni cimiteriali sono, noi adesso stiamo facendo delle operazioni di esumazione nel cimitero di Rovereto, quindi è stato rivisto l'importo, ed evidentemente, dico evidentemente perché si stanno facendo adesso, avrà modificato, questo lavoro che non era scontato che lo facessimo, ha modificato l'importo, perché sono tutti quei lavori che si fanno in determinati periodi. Il cimitero di Rovereto è stato finito, ristrutturato tutto quanto, e si sono iniziate queste operazioni che naturalmente comportano un'entrata anche per il comune. Quindi è stato modificato in virtù di quelle operazioni che vengono fatte.
Vedo che si incrementa di 100.000 euro, quindi hanno una rilevanza così importante.
Hanno una rilevanza importante, poi teniamo sempre conto che noi partiamo da un bilancio di previsione molto fatto in gennaio, sul quale abbiamo lavorato sempre quasi, è un bilancio che abbiamo girato dal 2013 al 2014, nel corso dell'anno abbiamo sistemato, ma le operazioni fatte che stiamo facendo portano quei risultati lì, perché non eravamo sicuri di riuscire a farle, invece si fanno, quindi ci danno quelle entrate lì.
La seconda domanda è un po' una conferma. Si è visto che in base alla situazione di bilancio si vanno a congelare tutti i servizi, penso che si possano in qualche modo rimandare, e contemporaneamente nel piano di investimenti vengono via tante piccole manutenzioni, quindi voci relative a strade, parchi, illuminazione. È l'effetto che ha questa situazione sul bilancio degli investimenti?
Allora, c'è da dire una cosa, noi abbiamo difficoltà evidenti, quindi dobbiamo fare una manutenzione continua della parte corrente, e questo si vede anche dalle cifre, come dicevi tu, andiamo avanti, impegniamo, e vero Anna Maria, mano a mano che realizziamo le entrate, quindi ogni ufficio verifica all'interno del proprio piano che cosa può aspettare, perché di questo si tratta. Sulla parte investimenti siamo ancora più in difficoltà. Perché? Perché per il motivo che dicevamo prima, perché quelle entrate che utilizzavamo, che erano quelle dell'ufficio urbanistica per le opere pubbliche, non le abbiamo più, per cui quelle non ci sono più. Altre entrate diverse non ci sono. Quello che noi facciamo in investimenti è praticamente la ricostruzione con i soldi della regione. Questa è la situazione che abbiamo. Se voi ricordate, nel 2013 avevamo messo a bilancio 500 200.000 euro di manutenzione delle strade e le avevamo utilizzati una parte del rimborso assicurativo, perché avevamo detto le strade erano diventate impraticabili anche per tutti i mezzi di demolizione eccetera. Faccio questo esempio per dire che con quei 500.000 euro lì abbiamo speso circa 340-350, ci sono rimaste, quindi c'è un residuo che utilizziamo quest'anno per alcune altre manutenzioni, ma non siamo in grado di mettere ulteriori risorse, per esempio su quel capitolo che è molto importante e si vede, perché le strade avrebbero bisogno di ben altro, ma sono spese talmente elevate che non ci siamo riusciti a programmarne di nuove se non quel residuo che avevamo tenuto apposta per le manutenzioni per l'anno dopo. Noi sulla parte investimenti effettivamente la questione è molto 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 pesante, questo si vede in modo molto chiaro, non avendo le entrate è ovvio che sì, si fa fatica a tenere.
Questa domanda è per capire se ho capito. Allora, intanto il nostro bilancio, se vedo bene, si assesta sui 15.800.000, quindi diciamo sempre un valore importante rispetto a quello che era prima del terremoto. Esatto. Quando si parla alla fine dell'indebitamento fissato all'8%, è riferito a questo volume degli ultimi bilanci? Punto domanda.
L'8% è il limite fissato dalla norma e i comuni devono attenersi a che questa percentuale non venga superata.
E quindi noi siamo
al di sotto.
Siamo al
7,9? No, siamo al 4, tra il 4 e il 6, adesso ripeto, vado un po'.
Ma siamo stati noi, forse lo ricorderà.
Logicamente, ecco, questo livello che noi adesso registriamo basso è dovuto, come ricordava il sindaco, anche al fatto che l'altra grossa fetta del nostro indebitamento, che è Cassa Depositi e Prestiti, per l'anno 2012 e parte 2013 e poi tutto il 2014 è stato sospeso, quindi l'incidenza si è ridotta anche per questo. Non so se...
E senza questo congelamento quanto saremmo? Se...
Questa percentuale ormai è fissa, lo Stato con varie norme fissa ormai da anni il tetto massimo di indebitamento che i comuni possono avere. Noi non abbiamo mai superato il limite fissato dalla norma e anche quando pagavamo normalmente tutto il nostro bagaglio di mutui, di indebitamento esterno, ecco, di questo. Però ripeto, adesso siamo molto al di sotto perché manca una fetta del... il dividendo, siamo partiti con 108.000 euro, quindi con la variazione di 42 arriviamo a 150.000 euro, ho arrotondato naturalmente.
Scusate, solo aggiungere una cosa sull'indebitamento. È stato sospeso per i comuni del cratere il pagamento delle rate della Cassa Depositi e Prestiti, ma voi sapete che una bella fetta di indebitamento fu fatto all'epoca con i BOC, quindi noi abbiamo, quelli lì continuano a essere pagati, lo dico perché non è che sia bloccato tutto, è semplicemente sospesa la parte della Cassa Depositi e Prestiti, i BOC continuiamo sempre a pagare, quindi lo dico perché insomma non sono due cose diverse, hanno bloccato solo la...
Concludo la domanda di prima. Il riassunto sul bilancio parte dalla constatazione che abbiamo un disavanzo previsto di 408.000 euro. Dopodiché, nell'elaborazione dei residui, se ho capito bene, c'è una voce di riduzione di residui di 414.000 euro che è una pulizia di vecchi residui che sono stati incassati o non sono incassabili.
Pagina 7, lo dice qui, ha la difficoltà di riscuotere i crediti derivanti da trasferimenti di altri enti pubblici sui quali l'amministrazione, pur continuando ad agire nei confronti degli stessi enti al fine di ottenere la riscossione, non ha sufficiente margine di manovra, mentre all'effetto dell'operazione di verifica dei residui con la quale sono stati eliminati circa 414.000 euro di residui passivi. Tale operazione ha di fatto abbattuto la percentuale di smaltimento dei residui, venendo a ridurre il monte residui di partenza. Questi sono quei residui, sono molto vecchi, è vero Anna Maria, che sono quello che chiameremmo crediti che non si possa riscuotere in pratica, quindi andando a ritroso quelli più vecchi, ma non è il primo anno che facciamo questa operazione, però va fatta, è una pulizia di residui che è un bene che venga fatta, come ho detto prima, maggior ragione perché cambiando dal 2015 la contabilità pubblica, i residui poi non ci saranno più, quindi bisogna che facciamo questa operazione. Anna Maria mi corregga sempre se sbaglio qualcosa, perché...
Diciamo, il lavoro di pulizia sui residui in effetti è un paio d'anni che ne parliamo un po' di più.
Cioè l'eliminazione dei residui è la norma stessa che prevede il riaccertamento, quindi verificare se esattamente esistono le condizioni di riscossione o di pagamento, se esistono ancora quelle premesse per cui erano stati creati negli anni precedenti.
Quello che mi ha messo un dubbio è questo: si è detto all'inizio che avevamo questo disavanzo che però si compensava con la gestione dei residui. Volevo capire bene questo passaggio.
Forse lo troverà più sintetizzato. C'è una tabellina, non so se l'avete. O quella, oppure c'è una tabellina che è legata alla salvaguardia. Adesso non la trovo. Comunque, il bilancio, sapete che è composto di una parte competenza e una parte residui. Naturalmente questi vanno a confluire in un unico documento che è il bilancio. Quindi all'interno di tutte le movimentazioni, entrate e spese, e competenze e residui, cioè abbiamo un piccolo salvadanaio, cioè un salvadanaio che è emerso dalla gestione residui, ossia sono stati cancellati dalle nostre scritture contabili molti residui passivi per cui non dovremo più pagare i fornitori, non esistono le condizioni per pagare il fornitore, e dall'altra parte abbiamo cancellato anche dei residui attivi, ossia somme che non dovremo più riscuotere o perché sono molto vecchie, per cui abbiamo perso la possibilità di esigere quel credito. Quindi tra la parte spesa e la parte entrata dei residui, nel complesso l'elemento positivo che ne risulta sono circa 409.000 euro. Questo ha dato un input positivo alla gestione di competenza che, come diceva il sindaco, è stata gravemente, danneggiata, adesso non mi viene un termine diverso, comunque influenzata da questo riconoscimento tardivo di taglio dei trasferimenti. Siamo ormai a settembre, la comunicazione è arrivata a fine luglio, metà agosto, e quindi... si è cercato di rielaborare tutto quello che era il bilancio di competenza, però logicamente l'importo iniziale da dover recuperare nel bilancio corrente era talmente elevato che non è, come posso dire, non mi viene il termine, è stato difficoltoso insomma chiudere con un pareggio, quindi nella parte competenza ci troviamo questo disavanzo di 408.000 euro, quindi quasi a pareggio con i residui. Non so se sono stata chiara, forse ho fatto un giro, cioè praticamente
forse ho confuso che 414 con il risultato di 409, che è un'ulteriore differenza.
Sono due,
esatto, sono due.
409.
risultato. 409 è il risultato della gestione dei residui attivi e passivi e dà, diciamo, un risultato positivo di 409.000 euro. I 414 sono un'operazione fatta sui residui. Le operazioni tra residui attivi e residui passivi ha dato un più 409. 414 è una delle operazioni messe in campo per cancellare 414.000 euro di residui, dico bene?
Sì.
Allora, non so se avete a portata di mano un altro allegato che c'è nella delibera di salvaguardia, che è l'allegato A o l'allegato B?
A.
A, benissimo. Allora,
questo, scusi,
questo qua è fatto così.
Sì. Questo.
Benissimo, ecco. In questo, ecco, forse sintetizza e spiega un pochettino i numeri che sono stati poi commentati o visti in altro modo nella relazione. Vedete che l'allegato A parla della gestione dei residui. Il dato finale, in fondo alla pagina, dice che c'è un risultato, mette in evidenza un risultato positivo di 409.858,18 euro. Questo risultato non è altro che il risultato algebrico della eliminazione di residui passivi, di cui 413, e la eliminazione o maggiore entrata dei residui attivi. Esatto. Quindi è un, come posso dire, un più e un meno che va a compensare, però ha messo alla fine il risultato finale è un saldo positivo. Nell'allegato B invece c'è la gestione di competenza. Non so se l'avete portata. Benissimo. Ecco, la gestione di competenza invece chiude con un disavanzo di 408, che è dato, come dicevamo prima, da tutti quegli effetti negativi che si sono manifestati dall'inizio dell'anno ad oggi, come appunto la comunicazione di questi trasferimenti dello Stato, i minori gettiti che ad oggi abbiamo registrato, oppure le maggiori spese che abbiamo dovuto sostenere. Quindi i 408 è la, diciamo, anche qui è sempre un saldo tra entrate e spese, entrate che non abbiamo realizzato e spese che non abbiamo poi alla fine sostenuto, insomma, rispetto al bilancio iniziale.
Ultimissima domanda sul bilancio, poi ho finito. Una delle voci negative è stato il calo del reddito IRPEF, dell'entrata IRPEF. Siamo sempre legati a una conseguenza del terremoto? La leggete così oppure l'ufficio lo legge così o lo legge per altre cose?
Ma sul piano, diciamo, politico direi che quello, perché è anche sulla crisi economica che c'è in giro, perché l'addizionale IRPEF la paghi sui redditi, quindi se i redditi calano, se le persone perdono il lavoro, sono tutti elementi che sono negativi, che incidono su quel gettito. E quindi la valutazione sarà stata fatta rispetto all'ammontare dei trasferimenti per l'addizionale IRPEF che arrivano di volta in volta, però sul piano politico io farei queste considerazioni. Certamente dopo il sisma, diciamo così, le difficoltà anche delle imprese si misurano con un calo delle entrate tributarie, perché abbiamo il gettito, il peso delle imposte in questo paese è in continuo aumento, però probabilmente sono sempre quelli che pagano, mi permetto di dire. Dall'altra parte abbiamo un'incidenza pesante della tassazione, ma le entrate poi possono calare perché c'è una crisi talmente così pesante che determina fenomeni di questo genere, per cui è la contraddizione che è alla base di quello che sta succedendo. Ti chiedo di pagare sempre di più, ma chi paga sono sempre meno, più o meno io la penso così.
E ne hanno meno.
e ne hanno meno, esatto, ne spendiamo meno, i commercianti lavorano meno, le imprese lavorano meno, è tutto un meno. Se avete altre domande, se no passiamo alla Tari. Allora, chiudo qua. Allora, la Tari. Intanto io parto dalla modifica del regolamento, che è la cosa anche più veloce, perché sono due modifiche stabilite dalla legge, quindi non sono cose particolari. Noi avevamo approvato il regolamento nel Consiglio Comunale del 27 di maggio. Successivamente è stata modificata la norma, per cui andiamo a riformulare due specifiche. Allora, l'articolo 7 al comma 5 a un certo punto recita: nella determinazione della superficie soggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali. Anziché di regola rifiuti speciali dobbiamo mettere non si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali. Quindi è una formulazione di legge che dobbiamo cambiare. E si introduce completamente nuovo il comma 6, che prima non c'era, che poi è come dire, propedeutico alla variazione prima, perché se ho capito bene leggendolo. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli rifiuti urbani, non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva occupata da materie prime o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti o di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone fisiche. Cioè, il concetto qual è? Un'impresa deve smaltire in proprio i rifiuti speciali, per cui dove produce rifiuti speciali in corso di lavorazione e dove mette stocca dei rifiuti speciali della materia prima che produce rifiuti speciali non paga il tributo. Questo poi è il concetto, perché l'impresa è obbligata in proprio a smaltirseli e c'è una normativa apposta. Queste sono le due modifiche tecniche del regolamento che avevamo approvato. Ecco, per quanto invece riguarda la Tari, allora, la premessa che è indispensabile e fondamentale per il risultato che proponiamo qual è? Che noi, abbiamo intanto, se vi ricordate, nel 2013 abbiamo approvato una diminuzione della tariffa rispetto al 2012. Quindi già nel 2013 noi ci eravamo assestati con un calo della tariffa. Quando siamo andati ad esaminare per il 2014 ci siamo trovati di fronte a una situazione di questo genere. Da un lato diciamo che la tariffa presa da sola avrebbe dovuto subire un aumento, che però si andava a incuneare in una situazione di inagibilità ancora dal punto di vista numerico molto molto pesante. E cosa avrebbe comportato questo combinato disposto? Che chi aveva la casa agibile avrebbe dovuto farsi carico anche di chi l'aveva inagibile per arrivare al pareggio, per coprire quelli che sono i costi dello smaltimento, perché così dice la legge. Allora ci siamo, perché questo? Perché per l'anno 2012-2013 era stato creato un fondo in Attersir che andava a compensare per i comuni del cratere le mancate entrate per questo servizio. Solamente che con il 2013 si era esaurito il fondo, non c'erano più soldi per il 2014. È un tema che si era aperto in tutti i comuni del cratere, poi chi più chi meno e chi aveva poche inagibilità lo sentiva meno, i comuni come il nostro lo sentivano molto. Per cui è stato chiesto alla Regione di farsi carico di questo tipo di differenza. La regione ha mandato una comunicazione dove diceva appunto mi faccio carico di questa differenza anche per il 2014, quindi utilizzo risorse regionali per andare a compensare per i comuni che ne facciano richiesta, quindi noi siamo stati tra quelli, a compensare le mancate entrate. E noi abbiamo fatto questo tipo di ragionamento. Abbiamo preso la tariffa applicata nell'anno 2013, che ripeto perché è una cosa importante sul piano credo di scelta anche, che era stata soggetta ad una diminuzione rispetto all'anno prima, la proponiamo uguale, quindi senza incrementi di nessun genere. La differenza tra questa tariffa che andiamo ad applicare senza incrementi, lasciandola come l'anno prima, rispetto a quello che ci serve per pareggiare i costi e quello che abbiamo comunicato alla Regione che ci serve per rimettere in equilibrio la tariffa per coprire i costi. Ed è un importo, quello che diceva la dottoressa Pavesi prima, di 533.882. Questo è l'importo calcolato come pareggio che chiediamo alla Regione attraverso Attersi per portare a copertura del 100% i costi della tariffa, perché altrimenti questi 533.000 avrebbero dovuto pagarli coloro che la casa agibile ce l'avevano, perché è quello che ci manca con le inagibilità. Quindi noi andiamo a proporre la stessa tariffa dell'anno prima, coperta per la parte mancante con i fondi della Regione che poi vanno in Attersi, creano praticamente un altro fondo. E la Regione ha incrementato il tetto dei fondi, l'ha portato a 8 milioni di euro. Tenetemi sempre dietro voi due perché estende la copertura anche per il 2014 e aumenti il tetto dei fondi a 8 milioni di euro. Questo consente anche per quest'anno di sopportare, tra virgolette, la tariffa così com'era senza doverne fare ricadere anche in parte su coloro che pagano, perché ci sembra che sarebbe stato improponibile, e così abbiamo fatto. Posso manifestare una preoccupazione per l'anno 2015, perché non è che nel 2015 le inagibilità, seppure calano, perché calano le case inagibili, però comunque sarà un problema ugualmente, perché non è che i costi diminuiscano, perché peraltro il servizio viene fatto, paghiamo anche in un certo modo di più, perché abbiamo la necessità di cercare di tenere pulito il territorio nel suo complesso, quindi facciamo fare al gestore anche dei giri supplementari per andare a fare raccogliere tutto quello che viene buttato nei fossi, insomma c'è un lavoro di un certo tipo che si cerca di fare per avere un territorio almeno normalmente gestito, anche se questa cattiva abitudine, questa maleducazione c'è a Novi come c'è dappertutto, ma questo costa ai contribuenti, perché poi va sempre a ricadere nella tariffa. Quindi sostanzialmente la proposta che andiamo a portare in Consiglio Comunale è questa: tariffe invariate, copertura della differenza col fondo della Regione, tenendo conto che è una tariffa diminuita già nell'anno precedente, che manteniamo diminuita.
In realtà non ho domande, semplicemente per essere sicuro di aver capito bene. Il prospetto che abbiamo dà già la valutazione con la tariffa 2014, che è esattamente la stessa 2013, che evidenzia una differenza fra quanto pagato e quanto costa pari proprio a quella quota che chiediamo alla Regione. Dalle tabelle che ho vedo che noi siamo ormai sopra il 75% di raccolta differenziata. Semplicemente quello che invece partirà adesso con la sperimentazione su Novi è un qualche cosa che vediamo nel bilancio 2015, quindi nel 2014 non c'è, e comunque dopo sapremo, comporterà comunque qualcosa di più. Prima nella voce relativa al bilancio c'erano anche dei rimborsi sempre Daimag per maggiori costi per la raccolta. E sono sempre relative a questa tariffa o è qualcos'altro ancora?
Io questo non lo so.
Mi ricordo che abbiamo parlato di un rimborso Daimag.
Il rimborso per quelle, cioè per la gestione dello smaltimento rifiuti, e viene utilizzato anche una parte di spesa del comune, mi viene in mente una quota dell'ufficio tributi, una quota dell'ufficio ragioneria, quindi è un riconoscimento di queste spese che sostiene direttamente il comune, ma che vanno a determinare e vengono quantificate nella determinazione complessiva dei costi da sostenere.
Quindi come nuovi ci avranno anche tutti i vari soci di IMAC questo rimborso?
No, cioè parli della quota per l'inagibilità?
No, di quella parte che IMAC sta riconoscendo il comune, ho capito bene a chi arriva.
Non lo so come. Adesso per esempio vi faccio un esempio, nell'anno 2013 noi abbiamo mantenuto, noi comuni dell'Unione Terre d'Argine abbiamo mantenuto in IMAC la gestione della fatturazione e questa roba qui, i comuni dell'area nord invece hanno scelto di andare per proprio conto, quindi all'interno della loro unione hanno deciso, perché hanno, si vede, una struttura idonea, di fare quello. Quindi forse ci sono delle cose un po' diverse, perché poi la gestione, da quando è diventata Tari, i comuni l'hanno ripresa in carico. Allora noi cosa abbiamo detto? Non abbiamo come unione questa struttura adeguata, per cui l'abbiamo lasciata in gestione ad IMAC, la fatturazione, tutte queste robe qui. Gli altri hanno fatto un'altra cosa, quindi io non so francamente cosa succede negli altri comuni.
Non mi ricordo una cosa, era nel 2013 o nel 2012 che c'era quella tassa da pagare che penava lo Stato da 0,33 al metro quadro? Quando è che era?
Era la terza rata della TARES, dove c'era una parte di 0,30 centesimi al metro quadro che andava direttamente allo Stato.
Anno 2013?
2013, TARES. Perché Tare con la S finale.
Scusa, perdo. Cambio come... noi abbiamo tenuto la stessa del 2013. Se lo aumentavamo, la Regione ugualmente ci riconosceva lo stesso importo che mancava, oppure, infatti ho messo una clausola.
Allora, noi potevamo scegliere di, per esempio, di incrementare comunque, no, adesso dico del 6%. Il conto era uguale, se io adesso ho fatto 10 e la regione mi dà 5 perché il mio costo da coprire è 15, se io invece di far pagare ai cittadini 10 avessi fatto pagare 10,6 era una differenza del 4,4 e non di 5. La regione dà la differenza, quello che i comuni dicono alla regione: guarda regione, la mia tariffa applicata è questa, il costo che devo sostenere è questo, la differenza è quello che ti chiedo. Se noi avessimo deciso che un piccolo incremento per esempio ci poteva stare, avremmo avuto una differenza più bassa da chiedere alla regione, però il costo del servizio è quello che c'è scritto qua, i costi sono quelli, sono stati approvati da Atersir, quindi sono quelli. Stava a noi decidere se applicare un incremento anche minimo oppure no. Abbiamo detto no, per l'anno 2014 manteniamo le tariffe, poi nel 2015 ne ragioneremo, però ci è sembrato che per la situazione anche che ancora abbiamo nel nostro comune di danni e quant'altro, fosse una buona cosa mantenere anche per quest'anno quel tipo di tariffa, e così abbiamo fatto.
Io chiedevo sul regolamento, cioè sul regolamento abbiamo detto che viene praticamente i rifiuti speciali, quello che determinava il rifiuto speciale, adesso non è più, cioè adesso si va a pagare lo stesso, prima veniva detratto, no? Cioè, o forse ero...
Allora, fondamentalmente è esattamente il contrario, cioè la parte dove si producono i rifiuti speciali, siccome il produttore dei rifiuti li deve autonomamente portare allo smaltimento, quella parte non la paga. Era così anche prima, è stata una precisazione perché aveva creato delle difficoltà evidentemente e quindi l'hanno precisato.
No, c'era già fatti conto. Allora, patto parasociale. Patto parasociale, voi vi ricordate che prima delle ferie avevamo fatto deliberato di due cose in particolare, di portare da 6 mesi a 1 mese il preavviso per la disdetta dei patti parasociali e di posticiparli di 6 mesi per consentire alle nuove amministrazioni di entrare nel merito. I mesi stanno scadendo, nel senso che il mese di preavviso è qui che arriva e le nuove amministrazioni, pur essendosi insediate, in pratica tra l'insediamento, il mese d'agosto e le ferie, nessuno ci ha messo mano. Per cui abbiamo chiesto al socio di minoranza, per quanto riguarda quindi era, di poter avere altri 6 mesi per poter fare le verifiche che si devono fare, sia alla congruità dei patti parasociali, quindi anche ad alcune cose che secondo anche i tecnici che ci stanno lavorando, i tecnici dei comuni, andrebbero anche modificate, perché teniamo sempre presente che questi patti parasociali sono stati sottoscritti quando abbiamo venduto il 25% delle azioni e in quel momento c'era un certo contesto che è cambiato, quindi alcuni contenuti quantomeno dei patti parasociali potrebbero essere, come dire, secondo noi, anche, ma ripeto, anche secondo i tecnici, ridiscussi, perché il contesto attuale quello futuro è diverso. Allora, noi non abbiamo approfondito niente, la cosa che abbiamo chiesto ad ERA e che quindi però passiamo nei consigli comunali, come è giusto che sia, è di avere altri 6 mesi di tempo. In questi 6 mesi fare tutti gli approfondimenti che sono da fare per poi comunque ripresentarsi ai consigli comunali per ratificare, dire non c'è niente da cambiare piuttosto che altro, ma al momento la delibera chiede solamente di poter avere quest'ulteriore proroga di 6 mesi. Questo è tutto qua, non c'è altro di diverso.
Basta che anche solo un comune non approva questo e patti parasociali resterebbero in vigore per altri
5 anni.
Per altri 5 anni.
Però c'è la maggioranza delle quote, non è che un comune si può fermare tutto, perché qui ci sono delle quote di maggioranza, quindi se voi mettete insieme solamente la maggioranza, quindi se tu metti insieme le quote, per esempio Carpi e il socio di maggioranza relativa al 20 dei comuni, il 20 e 47 ce ne metti insieme altri, per esempio l'Unione Terre d'Argine, se non ricordo male, da sola fa più del 50%, va vicino al 50% quantomeno, perché se prendi Carpi il 20 e 47, Campo Galliano il 3,69, Novi il 3,54, Sollieri il 4,25, va abbastanza, si avvicina, supera il 30, direi, intorno al 30, ci aggiungi qualcun altro, siamo già oltre, quindi non è un problema. E poi è comunque una decisione, mi permetto di dire, talmente di buon senso e logica che tutti i comuni sono d'accordo, non c'è mica, perché non c'è niente di merito se non la volontà di verificare, di ridiscutere, insomma, è solamente una proroga. No, allora, questo è sempre un permesso in deroga, un permesso di è quello in nulla osta. Il permesso di costruire in deroga, quello che abbiamo guardato era per uso pubblico ed era quello di quella struttura, questo qui nasce da un'esigenza diversa, da un'altra normativa, però qual è il succo della situazione? È questo: noi abbiamo dopo il sisma, nel caso specifico le filiali delle banche che sono messe in questo caso a Novi sono tutte qua e stanno cominciando chi è dentro dei locali con altri stanno progettando, altri stanno aspettando di rientrare sempre per un'altra progettazione. Il Banco Popolare, Banco San Geminiano, che è quello che è dove c'è la torre, insomma c'è una problematica un po' più complessa, ha pensato che lì dentro, a quel container che hanno, è abbastanza invivibile, probabilmente anche i dipendenti, i sindacati gli stanno facendo presente poi a tutti che c'è un problema di vivibilità anche per i dipendenti all'interno di questi container, per cui ha cercato una soluzione temporanea e provvisoria ma in un edificio. Questa soluzione loro l'hanno trovata sulla provinciale per Carpi, dove c'era una volta un'officina, che sono diversi anni che è dismessa, per cui è un edificio che aveva quel tipo di destinazione. In base a una normativa recente, che è citata poi nella delibera, del 2013, è possibile ammettere un cambio d'uso anche in situazioni dove il piano regolatore non lo prevede, come in quel caso, perché lì c'è al massimo un 30% di possibilità diversa, quello invece sarebbe molto di più la superficie che è da modificare, ma quando, come in questo caso, c'è sono delle attività che hanno un interesse pubblico, non sono pubbliche ma hanno un interesse per la collettività. La banca quindi rientra in questa fattispecie. Allora, cosa abbiamo fatto, cosa facciamo? Rispondiamo positivamente, quindi possono fare l'intervento salvaguardando tutte le normative di legge, prima tra tutti i parcheggi. Se avete visto, ci sono dei parcheggi d'obbligo, loro li hanno potuti attuare in parte nella parte davanti, diciamo, all'ingresso della filiale, in parte in un pezzo di terreno che di proprietà di questi signori, che hanno dietro l'edificio e che consente lo sbocco su un'altra strada sulla quale loro avevano diritto da sempre, quando volevano di poter aprire per passare nell'altra strada. Diventa una strada privata, quindi ad uso nel momento in cui la filiale è aperta ci sarà un cancello che viene chiuso alla notte, viene aperto al mattino, per cui chi deve parcheggiare entra dalla provinciale ed esce su via Bolognesi. Questo anche perché c'è la pista ciclabile, quindi la pista ciclabile deve essere salvaguardata, e fare manovra sulla pista ciclabile non va mica bene. Per cui abbiamo trovato la soluzione assieme a loro per poter, in base alle norme, concedere il permesso in deroga e anche rispettare il numero di parcheggi e la sicurezza della pista ciclabile, perché hanno questa possibilità di uscire nella via retrostante la loro. Adesso tu non sei di Novi, forse non hai... Esatto, dove c'era Mister X, la pizzeria, lì. E questo è il permesso in deroga. Così loro contano andare a fine anno di finire e di aprire in gennaio la filiale lì e di venire e quindi tirar via il modulo che hanno qua. E intanto, aggiungo io, mi pare ci sia anche scritto, c'è un tema di riqualificazione di quell'area che è veramente, insomma, lì da anni non è proprio, non è bellissimo. In questo modo si riqualifica anche l'edificio e tutto, insomma, l'area circostante. Dove c'era la pizzeria stanno facendo i lavori di ripristino, di riparazione dei danni, quindi insomma diventa anche davvero una riqualificazione importante.
Sì, aggiungo anche che l'edificio dà direttamente come facciata sulla provinciale, quindi mi sembra anche che non vada a creare nessun tipo di problema. Esistono lì vicino comunque anche altri parcheggi, quindi anche da quel punto di vista lì secondo me non ha un impatto particolare. E la mia domanda era, se ho visto bene, l'intervento è solo sul piano terra? Quindi loro vanno a lavorare sul piano terra e lo rendono praticamente tutto...
Perché il piano di sopra c'erano due appartamenti delle due mamme dei due proprietari. Allora, l'appartamento che è sopra a quello che diventerà la sede bancaria è ormai vuoto perché la signora era anziana, è andata a vivere col figlio. Non ha dei grandi danni, non credo neanche che sia un B, probabilmente è rimasto agibile, adesso non so se ci faranno qualche intervento, ma dopo, diciamo così. L'appartamento dietro, che è nella costruzione aggiunta più di recente rispetto alla parte davanti, che era la più vecchia come edificio, non ha avuto assolutamente danni, quindi quella signora ci continuerà ad abitare. Tutta la parte a piano terra, che è al di sotto dei due appartamenti, viene messa, data per la filiale, quindi la cosa... Insomma, da quello che abbiamo un po' inteso, anche per la parte di sopra, sempre quella che dà sul davanti, interverranno nei prossimi anni, insomma, per l'appartamento che c'è di sopra, quindi è una buona riqualificazione.
Il primo caso che vi si pone del genere, che un'impresa o in questo caso istituto bancario, che chiede una deroga appunto per uscire da questa situazione provvisoria e vuole essere anche un segno magari per le altre imprese o istituti bancari, magari a dire provate magari a migliorare gli immobili che sono già presenti senza, tra virgolette, altro consumo di territorio, e così intanto si ricostruisce, si cerca di dare maggior vita al paese, al comune. Vuol dare anche questo segno qua, questa deroga?
No, io allora intanto è il primo caso, non era successo. Per i rapporti che abbiamo con gli istituti bancari non sono in un'ottica di dare niente, cioè nel senso che loro non hanno questo tipo di filosofia d'approccio. È semplicemente il risultato di una situazione conclamata. Allora, il Banco San Geminiano nella piazza di Novi ha un edificio di sua proprietà, tra l'altro di due immobiliari, quindi neanche dell'unico proprietario, a quella parte dove c'è il piede della torre che appartiene a loro. Peraltro stamattina è venuta la soprintendenza per prendere gli accordi, per fare l'intervento che c'è da fare, per cui loro sanno che un edificio E3 lo devono demolire, loro sanno che la ricostruzione anche della piazza avrà certi tempi, non hanno mica una gran fretta, quindi hanno detto: noi abbiamo dei problemi con i dipendenti, col sindacato che ci dice che devono venire via da lì perché non va mica bene. La situazione in piazza, col fatto che c'è il pezzo con la torre, dobbiamo fare delle cose, e hanno dato l'incarico 2 mesi fa, non è che da 2 anni le banche si siano messe in condizioni di, per cui hanno fatto questo ragionamento pro domo loro, non c'è mica nessun altro ragionamento. La Cari Parma aveva la filiale in una delle palazzine, quella palazzina demolita in piazza, stanno i proprietari riprogettando, quindi però al momento rimangono lì. L'Unicredit è nell'altra palazzina, quella che va demolita anche quella, e ha i suoi tempi. Questi qui forse presumono di avere dei tempi più ragionevoli rispetto al Banco San Geminiano, o forse hanno i dipendenti che premono meno, ma non lo fanno per dare dei messaggi. Questo, guardate, se solo pensate all'Unicredit a Rovereto, l'Unicredit a Rovereto hanno fatto il progetto, mi ha telefonato ieri dicendomi: la chiamo per dirle che abbiamo concluso tutto l'iter, hanno fatto un progetto presentato 2 volte alla commissione qualità, la prima volta non andava bene, insomma, alla fine sono arrivati a tutto, quindi entro l'anno facciamo il cantiere e cominciamo la demolizione. Quindi questi sono, e hanno aspettato di avere riscosso i soldi dell'assicurazione prima di avviare, quindi le banche hanno una concezione molto diversa. Gli stessi problemi mi diceva il sindaco di Cavezzo, che hanno con la Banca Popolare, che in centro a Cavezzo, se siete andati ultimamente, c'è quell'edificio che è da demolire, ma non hanno ancora, sono lì che discutono, per cui non c'è un messaggio di questo genere con le banche, loro fanno le banche anche nella ricostruzione. Io lo dico a microfono acceso perché ne ho assolutamente le prove. In questi 2 anni e mezzo i rapporti sono sempre buoni, però con i loro tempi, non con i nostri.
Magari aggiungo che dall'altra parte a volte fanno il contrario, cioè è più facile che chiudano qualche filiale, visto che comunque anche loro stanno razionalizzando i costi, quindi se non altro, secondo me riqualifichiamo un'ex officina, la portiamo a, diciamo, un'abitazione, un fabbricato dedicato ai servizi, qualche persona che siamo sicuri che lavorerà qua, quindi magari da qualche piccolo reddito locale, e poi, come dicevo prima, la posizione secondo me è ideale, e su una provinciale di sicuro è difficile pensare a qualche tipo di attività diversa. Sicuramente, insomma, dal mio punto di vista è comunque un'attività, anche se con tutte le difficoltà che abbiamo a portarci con le banche, che però resta qua sul territorio e magari non chiude, quindi io personalmente valuto positivamente anche la trasformazione, che in qualche modo ci darà qualche cosa di un attimino più qualificato di quello che c'era prima. Mi è già staccato. Niente, sono le ore 20:35, ringrazio i consiglieri presenti ed il sindaco per la relazione, dichiaro chiusa la serata.